23 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Le notizie della guerra medio orientale continuano ad arrivare. Il comando militare israeliano ora dice che a Beirut, nel quartiere sud meridionale, quindi quelli controllati, Hezbollah, è stato colpito un capo di alto rango dell'organizzazione Hezbollah. Questa è naturalmente solo la cronaca. Noi in questa sera ci occupiamo di nuovo di questa lunghissima, di questo lunghissimo stallo che riguarda invece la guerra in senso più ampio, in particolare l'Iran. Nel pomeriggio Trump ha affermato che la firma di una intesa con l'Iran arriverà entro la prossima settimana, ma noi sappiamo entro quindi il 14, prima del 14-15 maggio, perché prima di quella data, perché poi Trump andrà in Cina e quindi evidentemente oggi ha detto ci vorrei arrivare con un accordo con Teheran. Ovviamente la credibilità del presidente degli Stati Uniti è quella che conosciamo, ma anche il Wall Street Journal, invece, da questo punto di vista, diciamo una fonte credibile, scrive che Stati Uniti e Iran sono più vicini a una proposta per fare ripartire i colloqui che potrebbero iniziare la prossima settimana a Islamabad. Quindi diciamo un altro scenario, non una firma di un accordo, ma un accordo per un dialogo. L'ho detto bene? Chiedo al nostro primo ospite Nima Baeli, analista geopolitico. Buonasera.
Buonasera a voi. Sì, pure io sono più sulle posizioni del Wall Street Journal, nel senso che è verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa in larga parte, per poter poi sedersi a un tavolo da qui a un prossimo mese. I punti sono interessanti. Sono interessanti e sono anche complessi. Per esempio, il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios, lo dà 12 anni, una data che è verosimile, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà.
Vuol dire, scusi Baeli, bloccare questo processo per 12 anni?
Sì, a suo tempo con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama si era permesso l'arricchimento al 3,76, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori.
Perché naturalmente questa è una questione tecnica che rimanda all'ipotesi della costruzione di un ordigno nucleare, di una bomba atomica, no? Perché ci vuole un arricchimento particolare per l'uranio che è destinato alla costruzione di ordigni.
In realtà, diciamo, l'ordigno, il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60%.
Esatto.
Su. Per cui al 3,76 tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora diciamo si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. E noi sappiamo la storica antipatia da parte di Trump nei confronti del presidente Obama. E quindi per certi versi, soprattutto alla luce di questo conflitto di due mesi, scatenato appunto da Trump, una qualche forma di vittoria, una qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate, i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era 3 mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
In che
Per
senso
ora noi parliamo di
un
teorie.
rinegoziare, certo, un rinegoziare lo status di Hormuz?
Noi, da quello che abbiamo letto, perché allo Stato si dice che questi stiano circolando varie bozze di accordo. Axios ha portato l'accordo, la bozza di accordo, quella più favorevole agli Stati Uniti, mentre invece gli iraniani hanno detto di altre bozze. Nella ridefinizione, fra virgolette, la definizione dello stretto di Hormuz, che al momento Trump dice di non voler accettare, potrebbe però essere un elemento, fra virgolette, di vittoria da parte di Teheran qualora venisse in qualche forma rinegoziato. In parole povere, 3 mesi fa c'era il libero accesso, il libero transito nello stretto. Se invece tra 2 mesi Teheran congiunzione con Muscat, con l'Oman, avessero dei diritti d'accesso, una gestione di quello stretto di mare, questo potrebbe essere una vittoria, fra virgolette, per Teheran, così da convincerla a bloccare, per esempio, l'arricchimento anche al 376
Sì.
per un lasso temporale di 10
È
anni.
una vittoria più simbolica o più reale? Sarebbe,
Dipende se quei
sarebbe.
pedaggi. Sempre noi qui parliamo nella teoria assoluta. Qualora la ottenesse, a mio parere potrebbe essere una vittoria più reale che simbolica, anche perché, per esempio, questa questione dell'arricchimento dell'uranio al momento, negli ultimi anni, è stata semplicemente una questione d'orgoglio nazionale, ma nella realtà, per esempio, la centrale di Bushehr non è mai stata fatta funzionare con uranio iraniano. Fino ad ora ha sempre utilizzato uranio russo arricchito al 376, per cui per certi versi, diciamo, rinunciare per un lasso temporale all'arricchimento, ottenendo in cambio un diritto di gestione di uno stretto di mare che abbiamo visto così nodale e fondamentale per l'economia globale, secondo me sarebbe una vittoria
Ma
importante, non solo
una vittoria
simbolica.
che verrebbe considerata, diciamo, di lungo periodo, cioè che farebbe stare tranquilli per i prossimi anni.
Qualora diciamo questa nuova gestione venisse accompagnata da una revoca delle sanzioni, potrebbe essere un qualcosa di lungo periodo che potrebbe tranquillamente funzionare, così come stava funzionando il JCPOA per i suoi primi 3 anni, fin tanto che nel 2018 Trump decise autonomamente contro le direttive della stessa IEA, che aveva certificato l'adempimento da parte di Teheran degli obblighi firmati, e Trump uscì. Però in quei 3 anni la Repubblica Islamica aveva adempiuto a tutti gli obblighi siglati.
Naturalmente rimarrebbe una, diciamo, la contrapposizione nell'area con Israele, però questo, Baeli, è un tema che ci accompagnerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, temo nei prossimi anni, quindi avremo modo di parlarne. Grazie per il frattempo, una buona serata.
Sulla contrapposizione sì di
Sì,
Israele è un argomento più ampio che questa
esatto.
guerra ha portato a ridefinire anche da parte dei paesi arabi del Golfo Persico, per esempio la stessa Arabia Saudita, adesso è un po' più titubante sulla firma degli accordi di Abramo.
Grazie Baeli, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
No, questa precisazione perché tutto si può fare tranne che parlare come se le dichiarazioni di oggi di fonte statunitense, da Trump, da parte di Trump, insomma, prefigurassero veramente un accordo raggiunto. è con noi pronto? Alessandro Marrone dell'Istituto Affari Internazionali, buonasera.
Grazie, buonasera.
Allora, vedevamo prima di lei con Nima Baeli quali potrebbero essere gli scenari migliori rispetto alle trattative per Teheran. Dall'altra parte abbiamo un presidente degli Stati Uniti che sta cercando che cosa, Marrone? L'impressione che stia cercando una vittoria di carattere più simbolico, qualcosa che gli possa consentire di avere dichiarato una vittoria indipendentemente dalle condizioni reali sul terreno?
Sta cercando una via d'uscita dal guaio in cui ha infilato se stesso gli Stati Uniti e l'Europa, perché diciamo, la sua strategia è dimostrata sbagliata, quindi ha aggiustato il tiro con una serie di contraddizioni negli ultimi 2 mesi e la sua popolarità è in calo negli Stati Uniti. Quindi diciamo, tira fuori idee come Project Freedom o altre non troppo fondate in una, diciamo, agitarsi che cerca sostanzialmente una via d'uscita che sì, gli permette in qualche modo simbolicamente, attraverso la sua propaganda o narrazione che dir si voglia, che di dire che in qualche modo ha vinto, non sa bene cosa, perché ha cambiato obiettivi più volte in questi 3 mesi. Ora l'obiettivo da alcune settimane è riaprire Hormuz, perché è quello che sta generando inflazione nel mondo e negli Stati Uniti tra il suo elettorato.
Anche perché lei mi spiegherà, lo spiegherà molto meglio di quanto potrei fare io, il controllo dei mari è il fondamento dell'egemonia statunitense.
Allora, anche durante la Guerra Fredda, quindi un avversario ben più potente dell'Iran, gli Stati Uniti e gli alleati NATO hanno mantenuto aperta tutta una serie di colli di bottiglia, di passaggi cruciali, Hormuz, il Mar Rosso, Suez, lo Stretto di Malacca, eccetera, eccetera. E questo ha permesso al commercio internazionale, alla globalizzazione, di andare avanti. Quindi è un fatto gravissimo, come precedente anche rispetto all'ultimo secolo, secolo e mezzo, che l'Iran, che è una media potenza regionale, non è una grande potenza, riesce a tenere in scacco Hormuz e quindi l'economia mondiale, e a sancire un precedente che gli permetterà di minacciare di nuovo questa chiusura di fronte a qualsiasi pressione diplomatica o di sanzioni. Quindi in realtà la posta in gioco è più ampia l'amministrazione Trump, perché è appunto la libertà di navigazione e le linee di approvvigionamento energetico e più in generale di materie prime e dell'economia internazionale.
Ma considerato questo, potrebbero accettare gli Stati Uniti in un eventuale accordo di tregua, di pace, di fine della guerra, quantomeno temporanea, una cogestione in un certo senso di Hormuz, cioè con il riconoscimento di un pedaggio a Iran, a Teheran?
Allora, l'amministrazione Trump è veramente imprevedibile. Ricordiamo che il punto di partenza, appena 2 mesi e mezzo fa, era uno stretto di Hormuz libero, in cui le navi passavano normalmente e in cui l'Iran non poteva accampare diritti di controllo, di pedaggio, né men che meno diritti sulle acque territoriali dei paesi dirimpettai. O meglio, se li accampava erano pretese, diciamo, senza fondamento e senza seguito. Il fatto stesso che oggi sia oggetto di negoziato un eventuale controllo da parte dell'Iran, o da solo o insieme ad altri paesi come gli Stati Uniti, dello stretto di Hormuz, è già un enorme vantaggio che l'Iran ha ottenuto in questi 2 mesi e mezzo, resistendo a un'offensiva completamente sbagliata dal punto di vista strategico degli Stati Uniti. Quindi, diciamo, è cambiata così tanto a favore dell'Iran nella realtà in così poche settimane che è difficile prevedere cosa potranno accettare gli Stati Uniti nei prossimi mesi.
Oggi la Francia ha annunciato l'invio della Charles de Gaulle, che è la portaerei principale della flotta marittima francese, anche sottolineando da questo punto un accordo con Londra nell'area di Hormuz. Naturalmente gli europei lo ripetono sempre: per quando le ostilità saranno terminate, ci sarà possibilità di rientrare in gioco per l'Europa?
Allora, la portaerei francese probabilmente si terrà lontana da Hormuz, perché sarebbe vulnerabile in quanto assetto molto prezioso e molto costoso ai droni e alle artiglierie iraniane. La portaerei serve per proiettare poi diciamo, influenza, potere, pressione tramite i velivoli imbarcati. È un fatto comunque significativo come, diciamo, messaggio diplomatico e militare, un invio vicino allo stretto di Hormuz. Il punto rimane quello di una coalizione tra le principali potenze europee, quindi Francia, Germania, Italia e Regno Unito in rigoroso ordine alfabetico, per offrire un'alternativa a questo stato di fatto di blocco più o meno intermittenza di Hormuz. Un'alternativa che deve comunque poggiare in qualche modo su un accordo di tregua tra Iran e Stati Uniti, perché è molto rischioso per i paesi europei entrare in un'area in cui Stati Uniti, Iran e Israele continuano a scambiare bombardamenti, attacchi di droni, tiri di artiglieria e uso dei droni non solo aerei, ma anche navali, eccetera, mine, in un contesto in cui si può finire sotto il fuoco incrociato. Quindi credo che politicamente ci sia un accordo europeo per fare qualcosa, ma la condizione di una tregua, anche non formalizzata in un trattato, ma comunque un qualcosa di abbastanza solido, sia necessaria per essere veramente nello stretto di Hormuz e non solo in prossimità, quindi nel Golfo di Aden o nella parte nord-occidentale dell'Oceano Indiano.
Grazie Alessandro Marrone, grazie per essere stato con Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali. Una buona serata.
Prego, buon lavoro.
E in tutto questo naturalmente c'è lo scenario più ampio, visto che lo stesso Trump ha annunciato che vuole chiudere l'accordo con l'Iran prima del 14 di maggio, perché 14 e 15 è previsto il suo viaggio in Cina. La Cina che sembra un altro attore che esce meglio degli Stati Uniti da questa crisi. Naturalmente sappiamo quanto fosse negli obiettivi di Trump invece come avversario strategico Pechino al momento della sua rielezione. Ora la notizia dell'ultima ora invece per tornare al campo riguarda sempre Hormuz. Il comando militare statunitense afferma di avere neutralizzato, così dice, una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco dei porti. Stiamo cercando, questa è l'attesa, di metterci in contatto con il nostro prossimo ospite. E ce l'abbiamo fatta a raggiungere Vittorio Emanuele Parsi, buonasera.
Ciao bello, scusami ma non sentivo, sì, oh, sono io.
Siamo in diretta, professore, quindi attenzione al linguaggio.
Ah, dicevo, sono sotto l'acqua di Firenze.
Piove.
E non sentivo il telefono, colpa mia.
Senta, professore, abbiamo visto con i nostri precedenti ospiti le difficoltà di Trump a trovare una via di fuga, una via di uscita dalla crisi iraniana in un contesto in cui poi lui la settimana prossima è atteso a Pechino, dove rischia di presentarsi non come vincitore ma come grande sconfitto.
E quello sì, perché lui pensava di utilizzare questo conflitto per mettere un po' alle strette la Cina, vista la rilevanza di Hormuz, del Golfo e in particolare anche dell'Iran per il bilancio energetico cinese. E in realtà si presenta come quello che, applicato la forza, non ha portato a casa nulla. Su questo avrebbe dovuto imparare dal suo amico Putin che l'uso della forza ormai raramente, per non dire mai, dalla fine della guerra fredda, riesce a cambiare le carte in tavola. Questo non l'ha fatto e quindi si ritroverà alla fine in una situazione molto, molto difficile, secondo me.
Senta, lei ha scritto un libro, io ce l'ho qua davanti, Contro gli imperi, si intitola, e c'è un capitolo in cui lei dà una definizione di Trump molto radicale, molto netta, lo definisce il primo presidente anti-americano degli Stati Uniti, d'America. Allora, che danni produce agli Stati Uniti, andando oltre la figura di Trump, questa esperienza? Mi riferisco prima di tutto a quella iraniana e naturalmente poi vediamo la presidenza Trump.
L'esperienza iraniana assolutamente è paradigmatica, direi, ma tutto quello che ha combinato in quest'ultima presidenza, ma già aveva dato segnali evidenti nella prima, è molto chiaro. Io definisco antiamericano perché il manifesto ideologico con cui gli Stati Uniti hanno costruito il secolo americano era un manifesto che coincideva con l'ordine liberale, quindi con l'idea di trasformare una supremazia in un'egemonia legittima, soprattutto attraverso l'utilizzo delle istituzioni, la capacità di esercitare egemonia, in termini sia grandiani sia alla NAI. Lui sta distruggendo tutto questo e questo provocherà un danno permanente che è la mancanza di credibilità degli Stati Uniti, perché dobbiamo considerare che in America sono riusciti a reggere due volte di fila Trump, cioè di fila, con un'interruzione, e nonostante la pessima performance del primo mandato, ci ricordiamo come ha gestito il Covid e le cose abominevoli dell'assalto a Capitol Hill nel giorno della Befana. Per cui è questo che fa venire meno qualunque fiducia, quando quello che era il garante e il costruttore dell'ordine si trasforma nel suo principale avversario, bullizza gli alleati, sabota le istituzioni, è cultore di un potere senza limiti, senza nessun freno, va d'accordo più con Putin e Netanyahu che con le democrazie occidentali e non solo occidentali, beh, questo certo mi sembra il capovolgimento della logica.
Ma anche rispetto alla relazione con Israele, no? Citando Netanyahu. Una guerra che si conclude con un accordo peggiore probabilmente di quello che era stato siglato da Obama nel 2015 rischia di incrinare anche quell'asse che sembra intangibile, Washington-Tel Aviv?
Allora, che quello che verrà fuori da questa guerra, se verrà fuori qualcosa.
Certo, naturalmente ragioniamo con quello che abbiamo questa sera sul tavolo, naturalmente.
Sì, sarà peggiore dell'accordo stipulato da Obama, è evidente. Il rapporto con Israele, a mio avviso, è un rapporto che va oltre Trump. Diciamo che se mettiamo insieme il modo criminale con cui Israele ha reagito alle terribili stragi del 7 ottobre, più questa guerra, e non dimentichiamo la campagna di giugno contro l'Iran, quindi guerre completamente illegali, senza uno straccio, per così dire, di appiglio, questo inizia a scavare un piccolo solco nell'opinione pubblica anche conservatrice americana, che comunque resta, per esempio, molto, molto cristiana, e lei si ricorda l'episodio della distruzione del crocifisso da parte di uno dei soldati israeliani nel villaggio di confine con il Libano. Allora, questo può creare sicuramente un cambiamento, però sarà un cambiamento lento. Intanto ai fatti dobbiamo dire che, come ha detto un senatore americano, Netanyahu ha finalmente trovato un presidente americano così idiota da farsi coinvolgere in una guerra di Israele in Medio Oriente. Una guerra che comporta comunque, che esacerba tutti i problemi. Le guardi anche solo banalmente a cosa hanno fatto gli Emirati rispetto all'OPEC, al rapporto già complicato tra Emirati e Arabia Saudita, soprattutto una serie di partite regionali, cioè quella che doveva essere la NATO del Golfo, oltretutto detto dagli americani, è quasi peggio che detto da Salvini, insomma, in termini di vaticinio di sfortuna. Ma poi c'è proprio la faccenda della, come posso dirle, che persino gli accordi di Abramo, che sono quelli che nella testa di Trump sono il suo grande successo della prima presidenza, diventano molto complicati da applicare, perché comunque al di là del rapporto con Israele di alcuni di questi attori, tirano fuori tutte quelle che sono le rivalità regionali, che sono gigantesche. Per cui come reagire, secondo me, cioè al di là della questione etica rilevantissima, secondo me, cioè sul fatto che Trump è un personaggio corrotto, disonesto, ma c'è anche proprio una questione di incapacità di capire come funzionano le cose, e quindi di applicazione di dottrine, per usare un termine nobile, che non funzionano, perché si sta mangiando la minestra con la forchetta, sostanzialmente.
Grazie professor Parsi, ricordo il suo libro Contro gli imperi, edito da Bompiani, La lascio alla pioggia di Firenze, spero che sia comunque divertente.
Grazie.
Grazie, una buona
Lo
serata.
Lo sarà, ma scusate ancora per il ritardo.
Non si preoccupi, buona a presto. Serata. E alle 20.30 ci fermiamo qui. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna come sempre domani alle 18, mentre l'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 8 di sera. Rimanete con noi, con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.